E una buona serata a tutte e tutti. Questa è Block Notes, appunti di contemporaneità. Oggi parliamo, anzi, oggi presentiamo l'ultima puntata, l'ultimo podcast della serie dal titolo un po' iperbolico Cittadini versus Agenzia delle Entrate, una serie di tre podcast, di tre puntate di approfondimento sul complesso rapporto dal punto di vista economico fra il cittadino e lo Stato, il fisco, l'ente di riscossione e tutto quello che riguarda cartelle esattoriali, tasse, multe, condoni, saldi e stralcio, eccetera, eccetera, eccetera. Un viaggio, insomma, sicuramente molto stringato, molto riassunto, molto sintetico, che potremmo magari fare con altre serie, con altri podcast, con altre puntate che abbiamo effettuato insieme all'avvocato Simona Di Fonso, esperta insomma di questo aspetto del diritto, che ci ha presentato alcune fattispecie e ha commentato, analizzato e risposto alcune domande fatte proprio da cittadino, insomma, che si trova ad avere a che fare con le cartelle e con una serie di norme e di approcci che magari vanno un po' a limitare i diritti dello stesso cittadino. Quest'ultima episodio, quest'ultimo podcast è dedicato a un provvedimento che piace a tanti e che però poi magari forse è più propagandistico che poi reale negli effetti. Parliamo della possibilità di utilizzare più contanti limitando l'uso di carte di crediti e bancomat, della moneta elettronica. È un bene o un male avere la possibilità di usare più cash? Opporsi all'utilizzo del contante è una caccia alle streghe o è una denuncia reale di un problema altrettanto reale, un problema economico, politico, sociale? E quali sono invece i provvedimenti, le proposte politiche che rappresentano veramente un problema loro per i cittadini? In quest'ultimo episodio l'avvocato Di Fonso prova a rispondere a queste domande fornendoci ulteriori strumenti di comprensione del complesso rapporto, del difficilissimo rapporto fra Stato e cittadini quando si parla di soldi. L'abbiamo intervistata, come nelle altre puntate, nel suo studio e ci ascoltiamo l'intervista. Block Notes, appunti di contemporaneità, continuiamo con la nostra serie di podcast di approfondimenti sui diritti del contribuente e del cittadino nel rapporto tremendo, spaventoso, terribile, pauroso con gli enti di riscossione, tecnicamente parlando, cioè con l'Agenzia delle Entrate. In realtà adesso parliamo di un altro aspetto dei rapporti fra Stato e cittadino, sempre parlando di soldi di economia. Allora, il governo Meloni, per bocca proprio del Presidente del Consiglio, ha annunciato già qualche settimana fa che in finanziaria inserirà l'innalzamento del tetto dell'utilizzo del contante per le transazioni dai 2.000 che era e sarebbe dovuto diventare 1.000 a gennaio, si salirà a 10.000 euro. Nello scorso episodio, un po' a sorpresa, lei ci ha detto come come la rottamazione delle cartelle sotto 1.000 euro nasconda dei pesanti la possibilità di essere più un danno per la collettività che un'utilità per il contribuente. Cosa pensa di questo spazio? Ci aspettiamo le sorprese a questo punto. Cioè, è un bene o un male avere la possibilità di usare più cash in questo momento storico, secondo lei?
Ma secondo me l'utilizzo del cash non deve essere visto né come un bene né come un male, nel senso che se un contribuente quel cash l'ha regolarmente prelevato da un conto corrente, sul quale conto corrente c'è un accredito dei suoi proventi derivanti dal lavoro, anche da investimenti o da canoni di locazione per la locazione degli immobili, e sono redditi regolarmente dichiarati, regolarmente tassati. Io non vedo per quale motivo un contribuente debba essere demonizzato se va in banca e chiede di prelevare in contante 2-3 mila euro, 4 mila euro, perché deve dare spiegazioni? Sono soldi suoi. D'altra parte, diciamo, la Cassazione ha più volte ribadito che non ci può essere un controllo su quello che viene prelevato, piuttosto su quello che viene versato. Cioè, se si fanno dei versamenti in contanti sui conti correnti, quei versamenti sono considerati reddito non dichiarato, presunto reddito non dichiarato, e quindi vengono recuperati a tassazione, a meno che il contribuente non sia in grado di dare un giustificativo importante. Ma il prelievo di soldi che sono i propri, regolarmente dichiarati e tassati, secondo me non deve essere demonizzato. In Germania si possono acquistare in contanti delle automobili, degli
immobili. Il timore che si inneschino meccanismi di evasione fiscale.
Questo è compito dell'Agenzia delle Entrate. Chi è all'interno dell'Agenzia delle Entrate deve svolgere il suo lavoro e deve accertare se un contribuente evade. Ma questo non ha niente a che vedere con i diritti di un contribuente che paga le tasse, che dichiara i propri profitti, non può essere ostacolato e limitato nel proprio diritto di utilizzare denaro contante.
Anzi, potrebbe invece essere una boccata d'ossigeno in questa fase storica di contrazione dell'economia la possibilità di utilizzare, non so, magari qualche riserva che uno aveva da prima, magari ci sta veramente chi si era messo da parte qualche, adesso si sente non in maniera illegale. Ovviamente lei dice una cosa importante: può anche essere che l'aumento di disponibilità di utilizzo di contante inneschi meccanismi illegali o illegittimi, ma quello è compito dello Stato identificarli,
sì,
giusto?
Certo, è lo Stato.
E invece può essere un aiuto in questo momento per l'economia.
In questo momento sì, ecco perché hanno elevato l'utilizzo il tetto di utilizzo del contante. Sicuramente sono consapevoli che questo ampliamento del tetto agevolerà il tessuto economico.
E come riesce lo Stato a invece essere, diciamo, preciso nel individuare eventuali passaggi illegittimi senza essere aggressivo e iniquo, come abbiamo visto nei due episodi precedenti?
Oddio, questa risposta non la saprei dare, cioè nel senso che poi c'è un'attività di verifica, bisogna fare un'attività di verifica che sia anche in linea con dei riscontri oggettivi, perché non è che l'Agenzia delle Entrate può fare supposizioni, deve avere anche un riscontro oggettivo alle supposizioni di presunta evasione che vengono contestate al contribuente. Spesso le contestazioni, appunto, poi in sede di opposizione davanti alla magistratura competente, che è quella tributaria, vengono abbattute proprio perché l'Agenzia delle Entrate non sempre ha dei riscontri concreti a quello che ipotizza. Non si può ipotizzare un'evasione deve essere contestata perché supportata da documentazione inconfutabile.
E in generale questo, diciamo, questa questione dell'incremento di disponibilità dell'utilizzo del cash, di che ho capito lei sarebbe proprio per togliere ogni tipo di tetto,
sì, certo.
Rientra in uno sguardo, no? In uno sguardo politico e anche un modo di vedere il rapporto fra cittadino e amministrazioni, che è il suo pane quotidiano.
Se così vogliamo dire, il tetto al contante non ha contenuto l'evasione. Non mi sembra che il tetto al contante abbia aiutato lo Stato a stanare gli evasori fiscali, no? Non è questa quindi la soluzione, io la vedo così. Cioè, sicuramente ognuno deve fare la sua parte. Uno Stato deve ovviamente fare degli accertamenti in modo serio, rigoroso, e accertamenti che si devono fondare su dei riscontri oggettivi. Non bisogna fare una caccia alle streghe, bisogna veramente avere la voglia di stanare un evasore, ma non fare la caccia alle streghe. Spesso si contestano ai contribuenti evasioni inesistenti che vengono smontate in sede processuale.
L'è capitato a lei?
Certo, mi è capitato, vengono smontati in sede processuale perché l'Agenzia delle Entrate va avanti spesso su teorie che non sono suffragate da elementi incontrovertibili, anche a volte dichiarazioni di clienti che vengono ascoltati, sono presunzioni, sono elementi meramente indiziari, se non ci sono dei riscontri oggettivi che sono nelle carte. Quindi secondo me in Italia si fa più una caccia alle streghe che un'attività, secondo me, di recupero fondata sulle carte, perché se c'è tanto contenzioso in materia fiscale e se parte di questo contenzioso smonta la tesi dell'Agenzia delle Entrate, un motivo ci sarà, tant'è vero che il governo Draghi ad agosto ha promulgato una norma in virtù della quale vuole rottamare le liti pendenti in Cassazione, cioè Se un contribuente ha vinto in primo e in secondo grado e la Cassazione è stata quindi introdotta dall'ufficio, dall'Agenzia delle Entrate, il governo Draghi propone al contribuente vittorioso fino a 100.000 euro di rottamare la lite corrispondendo il 5% all'Agenzia delle Entrate, che ha perso.
Ma come? Cioè il cittadino ha vinto in primo e secondo grado e in Cassazione si straccia la causa e pagando il 5%.
Se il contribuente decide di pagare il 5%, attenzione, poi si dovrà pagare anche il proprio avvocato, perché se l'ufficio perde in Cassazione, a quel punto è facile che venga condannato a pagare le spese processuali al contribuente, che quindi paga l'avvocato con quella cifra che viene liquidata o compensa in parte. Quindi questa è la proposta fatta dal governo Draghi, cioè delle norme che non hanno un senso.
Proposta o approvazione? O approvata?
No, proposta, cioè legge promulgata ad agosto, quindi condizione essenziale per fare questa rottamazione della lite pendente in Cassazione fino a 100.000 euro che il contribuente abbia vinto primo e secondo grado. Cioè io vinco primo e secondo grado e devo dare il 5% in Cassazione all'ufficio per abbandonare la lite? Direi proprio di no.
Ma attenzione, qui torniamo ai contenuti del primo podcast, che invitiamo naturalmente ad ascoltare. Quindi il governo Draghi ha promulgato un'ulteriore norma che va a contrarre i diritti del cittadino, la tutela rispetto all'amministrazione, rispetto...
Ma è una facoltà, tu puoi scegliere di non dare... Io se fossi, comunque ho tanti casi, non farò dare il 5% se l'ufficio ha fatto ricorso in Cassazione e abbiamo vinto in primo e secondo grado. Io non farò assolutamente rottamare la lite pendente.
Perché è abbastanza certo se uno ha vinto in primo e secondo grado in Cassazione.
Ma la Cassazione è un giudizio di legittimità, non è di merito. Quindi se nel merito tu hai vinto il primo grado e il secondo grado, l'ufficio non può fare un terzo grado di merito. Quindi come fa a vincere un ricorso per Cassazione?
E quindi è un po' lo Stato...
A meno che non c'è un vizio di legittimità importante.
Dico una cosa un po' ingenuamente mi corregga. È un po' lo Stato che ci prova in quel caso...
Sì, che ci prova a fare cassa, però,
esattamente.
Però a mio avviso bisogna fare cassa in modo anche credibile, e se no si perde autorevolezza.
E torniamo a un altro spunto importante che ci ha dato, il fatto che lo Stato sta perdendo autorevolezza dal punto di vista dei tributi e cerca di riottenerla da un lato dando regalie che poi regalie in realtà non sono e dall'altro però inasprendoli sempre di più, e questa è la situazione che stiamo vivendo oggi.
Certo, perché l'aggressione viene inasprita perché diventa l'unico modo per recuperare quell'autorevolezza che è stata persa per strada, con svendite di cartelle, con norme come questa della rottamazione delle liti pendenti fino a 100.000 euro con la vittoria in primo e secondo grado. Cioè sono provvedimenti normativi che scadenti, e nell'essere scadenti danno un'immagine di uno Stato poco credibile e che si perde autorevolezza. Invece lo Stato deve essere credibile, deve avere autorevolezza, non deve svendere, deve fare un recupero serio, ma deve permettere anche a tutti i contribuenti di difendersi nelle sedi opportune. Non ci sono le risorse, va potenziato il comparto giustizia, vanno secondo me pagati meglio, in modo sicuramente più giusto, anche i magistrati, e va fatta un'opera di investimento in questi comparti. Sono state ridotte le tariffe agli avvocati nel 2011 e quando c'era il ministro Severino. Questo tagliare i costi, questo tagliare gli investimenti non aiuta a dare un servizio migliore, non aiuta uno Stato a essere competitivo, ad essere migliore di un altro, anzi si sprofonda sempre di più. Infatti l'Italia è sprofondata sempre di più. I magistrati vanno pagati non bene, benissimo, perché devono dare un servizio importantissimo, come i medici. La giustizia è fondamentale, la sanità è fondamentale, non si possono fare tagli, non si può risparmiare su questi operatori e del diritto e della sanità. Anche gli avvocati, anche questa riforma di Draghi, questa legge di dicembre che butta nel cestino le cause introdotte con le visure di cui abbiamo parlato nel primo episodio, e va a minare anche il rapporto tra avvocato e cliente, perché un avvocato come glielo spiega al cliente che questa legge promulgata dal governo Draghi e appoggiata dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite hanno stabilito che le regole del gioco sono cambiate, e se tu non hai quei requisiti, niente, hai perso tempo, ti stringi la mano, abbiamo riso e scherzato, arrivederci e grazie. Quindi sono tutte manovre che mirano anche a ledere il rapporto fiduciario tra cliente e professionista. Invece, a mio avviso, come nello sport, bisogna giocare ad armi a pari. Quello che è più valoroso, è più bravo, è più competitivo, è più competente, vince. Bisogna giocare ad armi pari, in modo leale e onesto, non in modo disonesto. E questo secondo me è amministrare in modo non corretto.
Bene, chiudiamo così questo terzo episodio. Vedremo poi eventualmente se proseguire con questi approfondimenti. Gli spunti sono infiniti, sì, soltanto ascoltando. Certo. Comunque, per il momento si chiude il terzo episodio di questa serie di Block News dedicata al rapporto tra cittadino, contribuente, Stato, Fisco, Agenzia delle Entrate. Ringraziamo l'avvocato Simona D'Ifonso, che lavora, insomma, che è competente per il Foro di Roma, si dice così, no?
Sì.
Io cerco di essere preciso. E patrocinante in Cassazione. Quindi glielo vado a dire alla Cassazione, no? Che tipo di... No, scherzo, va bene. E, ascoltate gli altri due episodi naturalmente e proseguiremo naturalmente nell'approfondire questo tipo di argomenti. Grazie.